No, ma innanzitutto vi ringrazio per averci invitato perché cogliamo sempre l'occasione di poter parlare di queste cose, anche perché noi ci lavoriamo da molti anni e ovviamente allargando col titolo l'iniziativa è ovvio che noi potremmo parlare per ore raccontandovi tutti i legami culturali, politici che comunque intorno al mondo arabo, in particolare nel Medio Oriente, ci sono, no? Quindi capire alcune vicende, alcune reazioni e alcune prese di posizione politiche nazionali o internazionali che oggi ci sono, e per la pochezza culturale di informazione che in particolare in questo paese viene fatta su quei territori, è ovvio che uno perde un pezzo di questo legame e non riesce a capire perché quella reazione, perché quel movimento, perché quella presa di posizione internazionale che viene fatta. Quindi è ovvio che noi quando ne possiamo parlare cerchiamo di parlarne completamente per cercare di rendere un po' più consapevoli quello che riteniamo che invece non si è consapevoli veramente in questo paese su quello che è veramente quello che sta accadendo appena fuori dalle nostre frontiere, qual è anche il pericolo è che questo avviene. E i fatti di Parigi sono un fatto eclatante. Noi da anni, quando tornavamo nei nostri incontri e quello che abbiamo scritto, nei documentari che abbiamo realizzato, avevamo detto guardate che quello che c'è in quei campi prima o poi esplode e ci arriverà addosso. Perché non è possibile. In Giordania, per esempio, c'è un campo profughi che c'è 50.000 persone, un altro profughi ne ha 30.000 persone. Luoghi dove non è possibile entrare, si entra solo scortati, dove non entrano neanche le forze dell'ordine. Insomma, c'è tutto un meccanismo per cui, e nello stesso tempo, vedi tutti gli anni scendere di più la capacità economica di queste persone a muoversi e crescere sempre di più nuove moschee, crescere sempre di più luoghi dove la risposta sociale non è né dello Stato né delle organizzazioni internazionali. Ma sono altre le risposte sociali che vengono date, ma il semplice proprio sfamarsi vero e proprio e viene fatto magari da organizzazioni integraliste islamiche legate in particolar modo al mondo sunnita arabo e quindi finanziate dall'Arabia Saudita in particolare, Qatar o altri, che ha tutto l'interesse a portare avanti una politica più legata alla Sharia che non ai legami reali che il Corano di fratellanza non solo fra i popoli arabi, ma fra tutti i popoli in qualche maniera porta avanti. Io faccio solo un passaggio riguardo all'organizzazione Alchemia perché non l'abbiamo scritto in quella cosa, molte volte noi lo diamo per scontato. Alchemia è un'organizzazione senza fini di profitto, è tutto su base volontaria, cioè noi, ognuno di noi al mattino va a lavorare e fa questo in più. No, ci tengo a sottolinearlo perché alcune volte si pensa, abbiamo incontrato anche organizzazioni nei territori arabi che invece ottengono finanziamenti proprio perché in qualche maniera cercano di intervenire solo su un aiuto sociale, quindi non svolgono un ruolo politico, perché persone come noi finanziamenti non ce ne danno, perché noi ci poniamo il problema politico di come avviene questa situazione, denunciando o anche sostenendo campagne da un punto di vista umanitario, ma sicuramente nel momento in cui tu ti poni il problema politico di quella situazione, ecco che lì diventa un problema. Io per fare un esempio concreto, reale, cito sempre Monsignor Romero in Salvador, che è una parte che mi sono occupato degli anni 90, quando lui dice se io faccio un'offerta a una persona che mi chiede aiuto, sono una persona caritatevole. Nel momento in cui mi pongo il problema del perché lui è povero, ecco che vengo tacciato di essere un comunista. E credo che questo aspetto nei paesi arabi o in particolar modo nel momento in cui tu ti schieri nei confronti o contro Israele, ecco che immediatamente puoi essere tacciato di essere antisemita, perché quello è il meccanismo classico per cui impedisci a organizzazioni come le nostre di poter avere un ruolo di informazione reale su quello che avviene in quei campi. Mi voglio fermare qui, vi voglio far vedere abbiamo realizzato proprio per renderlo un po' più leggero la cosa, un video, abbiamo montato un video fotografico dove vi abbiamo riassunto in pannelli e scritte il più possibile chiare, in modo da riassumere tutto e non stare ad ascoltare, perché sapevamo che diventava lunga questa cosa qui e soprattutto ascoltare molto le persone che raccontano su questo non è molto semplice. Però abbiamo cercato di focalizzare alcune cose, io direi di vederlo, poi vi torno a parlare di questa faccenda qui. Bene, abbiamo cercato, come vi avevo detto, di riassumere le cifre, perché molte volte, uno ascolta le persone che 10, 50.000, 30.000 e per invece focalizzarle rende un po' meglio questo, rende un po' più fluido anche l'esposizione, perché quando avevamo pensato appunto questa iniziativa non era successo quello che è successo a Parigi, e quindi era proprio centrato su questi due ultimi viaggi, che appunto questo qui di Giordania che era di agosto e a settembre il solito che facciamo tutti gli anni, è come ha spiegato Mirka precedentemente. Il tentativo quest'anno di aprire sulla Giordania era dato proprio dal fatto che non avevamo mai avuto contatti con i profughi palestinesi in Giordania. Un po' perché era molto difficile riuscire a costruire un rapporto che ci potesse dare quella sicurezza di recarsi, ma non tanto per quanto la Giordania possa essere un paese pericoloso, perché dal punto di vista è uno dei paesi più schierati a fianco degli americani, e quindi tu puoi girare liberamente per la Giordania che non hai assolutamente problemi, non vedi neanche dei poliziotti. Nel senso che il regime è veramente molto ferreo su quello, con i servizi segreti che in qualche maniera controllano molto la parte politica e la parte ribelle, passatemi il termine, rispetto a questo. Non a caso le primavere arabe lì hanno avuto solo un accenno e poi sono state immediatamente fermate e represse. Quindi era interessante capire come stavano i palestinesi in quella nazione, il rapporto che avevano con il re e appunto con l'oligarchia delle grandi famiglie ricche che in Giordania in qualche maniera controllano il paese, quindi anche la democrazia che non esiste di fatto, ma ovviamente sono nostri amici, quindi va molto bene così. E quando abbiamo cercato di arrivare in questo paese, abbiamo appunto ci siamo appoggiati a questa organizzazione delle donne, come avete visto anche all'inizio, che è quella che più di tutti si sta battendo all'interno dei campi profughi, anche per rivendicare il diritto della donna e comunque di mantenere un minimo di attività all'interno appunto dei campi. E la specifica di questi campi rispetto ad altri sta proprio anche nel fatto che, a causa anche di quello che è avvenuto, il famoso Settembre Nero, il re vieta assolutamente qualsiasi tipo di organizzazione politica palestinese all'interno dei campi. È vietata qualsiasi forma di organizzazione palestinese all'interno dei campi. E questo in altri campi profughi, in Giordania piuttosto che in Siria, ha comunque consentito un'organizzazione interna che aveva quella funzione di ricordare costantemente anche ai palestinesi che la loro terra non è la Giordania, come per esempio Israele vorrebbe, e da anni punta a dire anche in dibattiti a cui è capitato anche a noi partecipare, di dire: ma cosa vogliono? Loro la terra ce l'hanno, è la Giordania, loro ce l'hanno il loro stato, è la Giordania. Quindi mantenere vivo questo ricordo della propria terra, che è la Palestina e non è la Giordania, e oltretutto anche mantenere quell'equilibrio sociale con un'organizzazione come quella di Assomud, che abbiamo visto nelle fotografie che abbiamo fatto vedere sul Libano, che ha il compito di organizzare quegli asili che avete visto organizzati e che quindi mantenere un minimo di vita sociale all'interno dei campi. Questo in Giordania non avviene, anzi, questo è ancora più grave. Non solo per l'alto numero delle persone che ci sono all'interno dei campi, ma perché lì la Giordania ha, fra quegli stati, è quello che ha assorbito maggiormente i profughi negli ultimi anni, e quindi si è trovato a vedere prima tutti gli immigrati iracheni e poi gli immigrati siriani, che sono stati messi tutti insieme all'interno di questo campo, in questi campi, quindi ecco lì l'alto numero, potete immaginare, con difficoltà enormi nella gestione dei rapporti che c'è all'interno di quei campi, premesso quello che vi ho detto prima, no? Questo non solo ha creato un problema di convivenza all'interno, quindi anche di un aumento esponenziale della violenza all'interno dei campi rispetto ad altre parti, e anche per esempio l'uso di droghe, che in altri campi per esempio non esiste, o la diffusione dell'alcolismo, che sono due fenomeni in cui queste organizzazioni cercano di combattere, ma ha creato un problema anche di equilibri economici all'interno dei campi, perché se il palestinese che viveva nei campi in qualche modo riusciva accedere a un livello comunque di sfruttamento anche del lavoro, ma poteva praticamente farlo, si è trovata una concorrenza dei profughi siriani che dalla Siria sono arrivati, che hanno quindi portato ad abbassare ulteriormente il prezzo già basso del lavoro, e quindi qui la ripetizione del rapporto di classe capitale-lavoro che si riproduce all'interno dei campi profughi e che non ha confini. No? e quindi ha creato questo scompenso. Dall'altra parte la questione è peggiorata ancora di più, perché l'immigrato iracheno, sapendo di accedere in un paese comunque che dava possibilità ai ricchi di poter avere enormi spazi, perché il re tutela tantissimo le persone ricche, quindi c'è stata questa immigrazione ricca irachena che ha provocato che cosa? L'innalzamento del prezzo delle case, l'innalzamento del prezzo degli affitti e l'innalzamento dei prezzi di primo consumo di sopravvivenza. Quindi immaginate quello che succede in quei campi, che si trovano ad abbassare il costo della manodopera per accedere alla possibilità di lavorare, l'innalzamento dei prezzi di vita, perché appunto gli iracheni hanno cominciato a comprare case, hanno avuto la possibilità economica, anche grazie a politiche che il governo giordano e il re ha fatto in particolar modo sulla protezione del pagamento delle tasse dei ricchi che dall'Iraq si sono recati in Giordania. Questo ha creato ulteriormente questo dislivello sociale che praticamente impedisce qualsiasi forma di sviluppo all'interno. L'altro aspetto è la condizione politica nei confronti dei palestinesi, perché di fatto ai giordani, di fatto ai palestinesi viene riconosciuta la possibilità di poter avere un passaporto giordano, tranne alcune parti di palestinesi, quindi non tutti come abbiamo scritto, perché c'è una parte di palestinesi che dopo Settembre Nero è emigrata in Siria e lì si era stabilizzata, ed alcuni erano entrati anche a far parte delle forze armate siriane e quindi anche dell'esercito siriano, che a causa della guerra rientrano in Giordania e quindi sono considerati di fatto traditori, e quindi viene sequestrato il passaporto, viene impedito praticamente di muoversi. E dall'altra parte abbiamo praticamente gli palestinesi che sono venuti via da Gaza, che quindi sono quelli che arrivano ancora sempre dal Settembre Nero, che sono rientrati all'interno del, e che questi non viene riconosciuto. E quindi questo è un altro aspetto, dicevo, che va preso in considerazione. Per esempio gli ex militari giordani, e pochi ne sanno questo, perché l'altro aspetto è che in rete si trova pochissimo sulla Giordania, proprio dovuto a questa chiusura politica. Ad esempio esiste una che viene chiamata Cyber City, che è proprio alle porte di Amman, che è una vera e propria quartiere, a città, dove dentro ci sono oltre 500 famiglie che sono letteralmente chiuse lì dentro, di lì non si possono muovere. E sono ex militari siriani, al cui, per potersi uscire da quella città, da quel quartiere completamente chiuso e blindato, lo possono fare solo se hanno un garante giordano che gli permette di poter uscire, o solo se da lì escono per tornarsene in Siria, se no da lì non si possono assolutamente muovere. Ora, nelle varie organizzazioni politiche che abbiamo incontrato, ovviamente la questione dell'ISIS o del Daesh, come è più giusto chiamarlo, è stato l'argomento che da subito ovviamente ha caratterizzato, per le conseguenze che prima vi avevo detto. E quindi tutti ritengono chiaramente che l'organizzazione Daesh o dell'ISIS che sta in questo momento spopolando, diciamo, da quelle zone, è stata veramente una creazione sostanzialmente americana, e tutti ne sono convinti di questo, nonché anche appoggiata ovviamente da Israele, che insieme hanno l'idea di ridisegnare tutta quella parte che è del Medio Oriente. Non a caso non hanno lasciato fuori l'Arabia Saudita o il Qatar, eccetera, e hanno chiaramente espresso questo legame, per cui la volontà e lo scontro reale di finanziare da parte dell'Arabia Saudita il Daesh, appunto, o l'ISIS, nasce proprio anche dalla scelta degli americani dopo la guerra dell'Iraq di affidare al controllo del governo iracheno sostanzialmente agli sciiti e non ai sunniti. E quindi questo ha fatto molto arrabbiare l'Arabia Saudita per tutti gli interessi che in quel territorio geopolitici aveva, e quindi questo ha stimolato soprattutto molti privati dell'Arabia Saudita a finanziare questo aspetto. Nonché il finanziamento, appunto, come dicevo, americano piuttosto che israeliano, per lavorare affinché si abbattasse, che cacciasse Assad, no? Dalla Siria. E quello è un altro aspetto su cui si è rimarcato in tutti i vari incontri. L'altro aspetto politico è quello che tutte le organizzazioni comuniste o di sinistra che all'interno di quel paese abbiamo incontrato non sono assolutamente rappresentate negli organi democratici, come neanche, nonostante il 60% della popolazione giordana sia di origine palestinese, non è consentita una rappresentanza parlamentare o politica all'interno dell'organizzazione proprio democratica del paese, se vogliamo così definirla, l'organizzazione politica appunto del paese. Quindi la dice lunga sull'organizzazione politica di controllo che il re, in particolare le grandi famiglie oligarchiche storiche del paese, hanno sulle decisioni di questo. Quindi gli viene consentito di esistere, perché avete visto, noi l'abbiamo incontrato nelle loro sedi, però di fatto non hanno la possibilità di misurarsi con un elettorato o di avere una rappresentanza di questo tipo. Altre due organizzazioni che secondo noi sono state interessanti incontrare in una casa, abbiamo voluto farlo, è quella per il boicottaggio, per esempio, di Israele, e quell'altra sul famoso accordo del gas. Ora, l'accordo del gas, che abbiamo accennato anche nel filmato, è un aspetto molto molto importante, perché il governo giordano sta per concludere un accordo che è stato presentato alle due Camere, la Camera Bassa e la Camera Alta, il 14 di luglio del 2014, e in cui la Giordania si impegna con un accordo di oltre 15 miliardi di dollari a comprare il gas interamente da Israele. Ciò che in realtà la Giordania non ha bisogno, ovvero la Giordania non è un paese sicuramente ricco di risorse di materie prime, però per il livello di sviluppo che ha la Giordania, per il livello di consumo energetico che ha la Giordania, quello che già ha, i piccoli giacimenti di gas o di petrolio che comunque in Giordania esistono, ha la possibilità di praticamente utilizzarlo benissimo per quelle che sono le sue attività, e oltretutto con la ricchezza che comunque ha potrebbe veramente sviluppare una forma di alternativa di energetica. Immaginiamo a migliaia e migliaia di territori di deserto che ha con i pannelli solari quanta energia potrebbe addirittura vendere da un'altra parte. Quindi ovviamente il comitato contro l'accordo sul gas nasce proprio per impedire, perché sembra proprio una vera e propria operazione politica di Israele, ulteriormente per assoggettarsi la Giordania e quindi controllare la Giordania politicamente attraverso il controllo dell'energia elettrica. La questione dell'energia è una questione fondamentale, che è il filo che lega tutte le guerre di quei territori. La questione dei rifiuti che diceva prima Mirka in Libano è il fatto che, per esempio, per la prima volta anche in Libano più volte manchi la corrente elettrica. Il Libano, pur essendo un paese molto ricco, però è totalmente dipendente dalla Siria per quanto riguarda l'energia elettrica. Voi sapete in Siria quello che c'è, quindi potete immaginare quanto condiziona anche la questione del Libano. Quindi questo accordo ha questo particolare aspetto, che per di più potete immaginare sono oltre 6 milioni di dollari che prende direttamente il governo israeliano da questo accordo sul gas. E voi pensate che l'ultimo attacco a Gaza è costato circa 2 milioni e 8 di dollari, quindi potete immaginare quanto in realtà con questa operazione si finanzia la lotta, diciamo, la guerra israeliana. E quindi infatti uno dei punti fondamentali di questo comitato riguarda questo. Però se questo comitato, abbiamo chiesto se loro organizzavano manifestazioni, uno tu dice sì, le abbiamo anche organizzate, è ovvio che il governo ha represso questo tipo, e ha un metodo che secondo me è un metodo molto interessante, molto pericoloso da tenere anche in conto per la nostra futura democrazia europea, è che quello, praticamente loro non hanno fatto operazioni eclatanti come per dire è successo all'inizio in Siria o piuttosto in Egitto, no? Sparando sulla gente eccetera. No, loro hanno utilizzato il sistema dei servizi segreti giordano, quando ha questi movimenti che cominciano a prendere un po' troppo corpo, arresta i leader fondamentali, cioè individua quelle che sono i leader fondamentali, ma non è che li tortura o li tiene in carcere per qualche giorno, e ha veramente una pressione su ogni individuo. Quindi subiscono anche delle percosse, però vengono rimessi in libertà magari immediatamente, stanno dentro, non so, un mese, due mesi, poi magari vengono ripresi, poi vengono, cioè cercano di demolire il gruppo che guida questa rivolta, e questo consente praticamente di tenere basso il livello di conflitto nei confronti del re, perché individuando le persone pensanti, le persone organizzative rispetto ai movimenti, è ovvio che tu metti in molta difficoltà. Però loro, anche questo dottore che avete visto nel filmato, anche questo dottore è stato già arrestato 2 o 3 volte e ha subito percosse, però ovviamente dice noi andiamo avanti perché dobbiamo opporci assolutamente appunto alla sistemazione, a questo nuovo piano di organizzazione del Medio Oriente che praticamente è in atto. L'altra questione riguarda il boicottaggio, anche loro stanno lavorando tantissimo sul livello internazionale sul boicottaggio, non stanno lavorando ancora sul boicottaggio culturale veramente di Israele, ma siccome c'è questo rapporto commerciale sempre di dipendenza per cui la Giordania deve comprare i prodotti di Israele, quindi viene obbligato su questo, loro stanno facendo questa battaglia e sono riusciti in qualche modo ad avere perlomeno la provenienza dei prodotti, perché proprio dice se noi riusciamo a dimostrare, perché in Giordania ovviamente gli israeliani non è che sono ben visti, infatti una delle domande che abbiamo fatto noi, ma voi avete paura di essere accusati di antisemitismo, perché noi abbiamo questo problema fondamentalmente in Europa, no, quel problema non esiste perché tutti conoscono gli israeliani e sanno benissimo chi sono gli israeliani, non esiste nessuno, si sognerebbe mai di attaccarci di essere antisemiti, perché sappiamo benissimo che sono due cose completamente diverse attaccare il sionismo rispetto all'antisemitismo. Una cosa che invece in Italia questo è impossibile, grazie anche alla complicità del nostro ex presidente della Repubblica, il signor Napolitano, che ha chiaramente detto che invece era sempre la stessa cosa, nonché a proposte di legge in Parlamento depositate proprio in questi giorni, in cui vuole assoggettare persone come noi che aiutano e sostengono il boicottaggio di Israele proprio ad addirittura punizioni di legge come attività razziale nei confronti degli ebrei. C'è un progetto di legge depositato al Parlamento italiano su questa qui, appunto, norme contro la discriminazione, esattamente. Che il disegno di, ecco, il disegno di legge è stato, come diceva giustamente Mir, che è stato presentato il 5 agosto di quest'anno. Questo decreto.
Da Nuovo Centrodestra, PD, Nuovo Centrodestra, Forza Italia, tutto Nuovo Centrodestra.
Nuovo Destra, Partito Democratico, Forza Italia. Questo è il partito antidemocratico. È stato presentato quest'altra cosa qui. Quindi questo è una. Io direi di fermarci qui perché non voglio andare avanti a parlare di più. Magari è più importante se magari avete delle domande, avete delle cose da dire, tanto bene o male il succo della questione credo che siamo riusciti a rendervene conto, magari se avete qualcosa da dire, siamo qua insomma.